Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Siamo in collegamento, come annunciato, con Luigi Di Stefano. Ciao.
Buonasera, buongiorno, anzi, a mattina.
Dunque, noi ti abbiamo chiamato quest'oggi, lo diciamo gli ascoltatori, anche se poi insomma era presente nel flyer l'informazione, perché tu sei stato per un periodo durante il processo consulente tecnico di parte civile, poi correggimi se sbaglio insomma sulla dizione
Sì,
tecnica.
sono stato consulente tecnico per conto della compagnia aerea, proprietaria del velivolo precipitato, anzi per la precisione di Aldo Davanzali, che era l'azionista di maggioranza, amministratore delegato dell'Itavia dal gennaio del 95 fino alla chiusura dell'inchiesta nel 99, anche se precedentemente per altri 5-6 anni avevo fatto da consulente tecnico per un grande giornale che si occupava della vicenda e
Per Repubblica,
quindi
giusto?
è di Repubblica, sì, ho collaborato con un giornalista che era, diciamo, l'uomo di punta sul caso Ustica, che era il cronista giudiziario di Repubblica. E quindi ho avuto modo in questi anni precedenti di approfondire, leggere tutte le perizie, seguire tutti i lavori da commissione stragi. Quindi, quando sono arrivato a essere nominato consulente tecnico nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria, oramai sapevo tutto, insomma, quindi sono arrivato super preparato a questo impegno.
Certo. Allora, senti, per iniziare, per chi nel 1980 era piccolo, magari non era nemmeno nato e non ha seguito la vicenda, poi vogliamo per iniziare raccontare un po' insomma cosa è successo quel giorno del 27 giugno del 1980, insomma, qual è.
Sì, direi che è bene inquadrare un attimo la vicenda nel contesto storico dell'epoca, altrimenti si capisce poco. Allora, eravamo ancora in periodo di guerra fredda, quindi di confronto fra i blocchi, il Mediterraneo all'epoca bolliva. Soprattutto i nazionalismi arabi, diciamo, tutto quello che era successo nel 73, c'è il primo shock petrolifero, la nascita dell'OPEC, nell'80, alla fine dell'80 ci sarà un'altra crisi petrolifera, c'era un confronto politico-militare di una intensità tale quale oggi è difficile immaginare. In questo contesto, nell'estate del 1980, ci sono due a 40 giorni di distanza l'uno dall'altro, ci sono due eventi, diciamo, catastrofici per l'Italia. Uno è la perdita dell'aereo civile mentre vola nella tratta Bologna-Palermo, in mezzo al Mar Tirreno, quindi in un posto, in una zona dove ci dovrebbe essere pieno controllo, diciamo, militare da parte sia dell'Italia sia delle forze NATO. E dall'altro è l'attentato a Stazione de Bologna, che appunto il 2 agosto, pochi giorni dopo, è diciamo, un altro degli eventi che caratterizzano quell'estate. Insomma, in pratica l'Italia in quell'estate è vittima, diciamo così, di atti di guerra veri e propri, no? Anche se si tratta appunto del tipo di guerra che si faceva all'epoca, quindi quella che in gergo tecnico viene definita guerra a bassa intensità. E quello che accade la sera del 27 giugno del 1980 è che improvvisamente un aereo civile che vola da Bologna a Palermo, in situazione tranquilla, diciamo, ancora in aerovia ad alta quota, quindi in una situazione dove normalmente non accade nulla, improvvisamente perde i contatti con la torre di controllo, sparisce la traccia radar, in pratica l'aereo precipita in mare e non si salverà nessuno. Da quel momento inizia quella vicenda, diciamo, che si chiama chiama l'affare Ustica, che prosegue sostanzialmente per 33 anni fino ai giorni nostri. Si faranno indagini di tutti i tipi, prima tecnico-formale del Ministero dei Trasporti, poi ci saranno due indagini giudiziarie con collegi peritali che durano anni e anni, inchieste interne dell'Aeronautica Militare. Si sono scritti miliardi di pagine sulla vicenda Ustica. E finalmente adesso, dopo 33 anni dal fatto, c'è una sentenza del Tribunale Civile che condanna lo Stato a pagare i risarcimenti, perché da un lato dice che l'aereo è stato abbattuto da un missile, che ci sono abbastanza elementi, abbastanza riscontri per poterlo sostenere come, diciamo, come sentenza giudiziaria. E dall'altro ovviamente lo Stato italiano, che non ha garantito la sicurezza sull'aerovia, dove ha lo Stato una precisa responsabilità, no? Perché appunto è una zona, è un mare interno dove noi dobbiamo garantire la sicurezza dall'eventuale azione di mezzi militari stranieri e così via. E quindi in questo modo si certifica praticamente quello che per 33 anni è stato soltanto ipotetico, è stato parte, diciamo, di alcuni e non di altri, che ha creato innumerevoli polemiche, ancora oggi le crea, perché chiaramente esiste un partito della bomba, no? Nel senso che sì, l'attentato di Namitardo, e dall'altro esiste chi invece, come me, ha concluso che l'aereo è stato abbattuto da un missile, sul velivolo ci stanno i segni, ci sono riscontri di tutti i tipi, e quindi la cosa per me era chiara fin dal 1995, ma non è che sono il solo a sostenere che l'aereo è stato abbattuto da un missile. C'è prima di me la commissione Blasi, quindi la prima inchiesta giudiziaria che si fa e che conclude i lavori nel 1987, che conclude missile a guida radar senza poterne indicare il tipo e la provenienza. C'è un esperto americano che viene a vedere relitto nel, credo, 92-93, stiamo parlando di Robert Sewell, che era appena pensionato da capo del dipartimento missilistico della Marina Americana, Pensacola, sarebbe la famosa Top Gun, no? Quindi sì, quello è uno che per tutta la vita ha avuto a che fare con i missili, l'ha progettati, ha battuto ai bersagli, è uno dei massimi esperti mondiali. Lui, già dalle fotografie che gli vengono mostrate da un giornalista, dice missile, e poi quando viene in Italia conferma, no? Quindi non è che, diciamo, l'ipotesi missile viene fuori soltanto dal perito dell'Italia, viene fuori da tutta una serie di osservazioni, di valutazioni che fanno persone ugualmente qualificate, però diciamo che nel contesto l'ipotesi o la tesi del missile si sono dovute scontrare con interpretazioni differenti che hanno fatto altri collegi peritali, in particolare quello che conclude bomba nella toilette, contro il quale sono proprio io quello che si è opposto più efficacemente. Cioè, in pratica io arrivo a essere perito di parte civile dell'Italia a gennaio del 95, quando è stata appena depositata la perizia della bomba nella toilette, e la contesto da tanto efficacemente che dopo sei mesi il magistrato la dichiara inutilizzabile ai fini dell'indagine, e quindi la cosa muore lì, piena di contraddizioni, di assurdità, sembra una cosa costruita a tavolino più che un'analisi tecnica vera e propria. Quindi è stato non dico facilissimo, però le evidenze contrarie sono talmente tante e talmente circostanziabili che è stata dichiarata inutilizzabile ai fini dell'indagine. Questo è, quindi chi adesso parla ancora di bomba lo fa fingendo di non sapere che fin dal 1995 l'ipotesi bomba è stata scartata per assoluta mancanza di prove e tutta una serie di contraddizioni esistenti all'interno della, diciamo, della perizia.
E per quanto è possibile spiegarlo a livello divulgativo, perché mi rendo conto che insomma sono questioni anche tecniche, però perché per te diciamo non poteva essere una bomba, ma invece era uno o più missili, insomma, che avevano...
È semplice, perché nell'ipotesi bomba non è stato trovato mai nessun riscontro oggettivo del fatto che sia esploso un ordigno, nessun ordigno all'interno del velivolo. Allora, in tutti i casi di aerei civili precipitati perché per un attentato terroristico pratica con una bomba collocata a bordo, mi riferisco a Lockerbie, mi riferisco all'Air India, al 747 dell'Air India, in tutti i casi è stato possibile trovare il punto, ovviamente, dove è esplosa la bomba, per la serie di danni che la bomba causa esplodendo, no? Quindi quelli che so, i residui del tipo d'esplosivo, la tipologia dei danni, tutto quello che riguarda le analisi chimico-fisiche, addirittura i minuscoli frammenti dei timer o dell'ordigno stesso. Nel caso di Ustica, invece, non è mai stato ritrovato nulla. Sono stati esaminati tutti i punti dell'aereo, la cabina passeggeri, i vani carrelli, bagagliai anteriore e posteriore, tutto, la toilette in cui dicono che è esploso l'ordigno, chiunque può andare a vedere che il water, che è d'acciaio inossidabile spesso mezzo millimetro, addirittura l'asse di plastica che copre il water, sono stati ritrovati intatti, sono ancora oggi visibili. Allora, se si vuole dire che esplode una bomba nella toilette di un aereo, di potenza tale da staccare la coda ai motori, come dicono appunto i periti da bomba nella toilette, è chiaro che io dentro la toilette devo ritrovare i segni dell'esplosione. È impossibile che, insomma, è come se io volessi fare, dico, metto una bomba nel frigorifero, questa bomba esplode, mi distrugge la cucina, però il frigorifero resta intatto. Qual è la prova che è esplosa la bomba nel frigorifero? Ci dicono i periti, consiste nel fatto che non ci sono segni dell'esplosione della bomba. Quindi una serie di contraddizioni logiche, anche logiche oltre che tecniche e proprie, no? Non si può, per esempio, nel bagagliaio anteriore sono sane addirittura le lampadine di illuminazione. Non si può sostenere che è esplosa una bomba nel bagagliaio anteriore e quindi così via per esclusione. Insomma, non c'è proprio da, non c'è neanche da discuterne, nel senso che la logica, i dati di fatto, i reperti, tutto ci indica che non è esploso assolutamente niente dentro al velivolo.
Prego. Certo. Quindi, scartata l'ipotesi bomba, appunto si arriva a quella vostra del missile, a questa come ci è arrivata, insomma?
Allora, diciamo che la prima commissione giudiziaria, quella che è Blasi, che arriva a missile, ci arriva appunto per esclusione, no? Il ragionamento l'ho appena fatto. Non ci sono segni di esplosione della bomba. L'unica possibilità rimane quella del missile. Sewell, l'esperto americano, ci arriva perché riconosce alcuni segni tipici sul relitto. Io ci arrivo perché dopo Sewell, con il relitto già totalmente ricostruito, posso trovare i segni, diciamo, che ha lasciato il missile. È chiaro che se si vuole sostenere che un aereo è stato abbattuto da un missile, io devo trovare i danni del missile sul velivolo. Quindi, in pratica, ho rifatto già all'epoca tutto il velivolo in realtà virtuale, ho associato i dati radar, ho preso tutti gli elementi che c'erano a disposizione, ci sono segni evidentissimi dell'impatto di un missile contro la fusoliera dell'aereo, proprio evidentissimi, e ci sono riscontri nei reperti ritrovati in mare del fatto che il missile ha colpito proprio là davanti. A questo punto ho chiesto al magistrato l'autorizzazione di andare a cercare i buchi delle schegge della testata del missile, perché facendo la modellizzazione tridimensionale ho potuto indicare e determinare i punti di scoppio della testata e quindi anche i punti in cui avrei dovuto trovare eventuali schegge che venivano dalla testata stessa. Magistrato motorizzato, abbiamo fatto due sessioni peritali, sono salito sulla coda dell'aereo di sotto, insomma alla fine sono stati trovati, secondo me almeno 4, sicuri almeno 2 fuori di scheggia ad alta velocità, quindi parliamo di schegge, una a 1500 metri al secondo e un'altra circa 800 metri al secondo, che possono venire solo da un focolaio esplosivo. L'aereo volava a 240 metri al secondo, quindi in nessun caso potrebbe produrre da se stesso, neanche se impattasse contro un muro di cemento armato, schegge che volano a 1500. È evidente, quindi non è che... E tutto ritorna nella geometria che è stata ricostruita. Ovviamente ci sono state tutte contestazioni, però insomma, quello è, ormai si può dire apertamente, diciamo, se prima uno doveva avere un certo riservo, no? Perché dice non c'era nessuna sentenza che certificasse la ricostruzione missilistica, adesso la sentenza c'è, insomma possiamo chiudere la questione e parlarne liberamente. I segni ci stanno, vede Cristiano, noi abbiamo sull'aereo in fusoliera il buco d'uscita del missile che è un varco grande, più grande di una finestra, sarà 2 metri per 1,5 metri e da lì sono uscite 13 persone in quota, 7600 metri, che noi ritroviamo a 17 km a nord del punto d'impatto in mare, cioè ci sono 13 persone e il carrello portaimmondizia che stanno 17 km a nord rispetto al punto in cui l'aereo ha impattato dentro l'acqua, e questo significa che sono uscite in quota e che sono uscite da quel foro gigantesco, da quel, diciamo, da quello squarcio gigantesco che si vede sul lato dell'aereo, perché non possono essere uscite dai finestrini, è ovvio, no? L'unico punto è quello. Quindi se io ho la geometria, il punto dell'esplosione, i residui dell'esplosivo, i fori delle schegge, il varco aperto dal corpo morto del missile che poi si ingrandisce per effetto della decompressione rapida, i morti che stanno 17 km più a nord, insomma il quadro è di una evidenza tale per cui un tribunale alla fine, dopo 30 anni, arriva a dire sì, in effetti è stato abbattuto un missile, cioè, è chiaro.
Certo. Dunque, c'è una cosa che viene chiesta nei commenti al volantino che abbiamo discusso in rete per pubblicizzare la giornata di oggi, più di una persona lo chiede, ovvero quale è, secondo lei, la provenienza di questo missile francese, libico, insomma c'è qualche ipotesi rispetto a questo?
Allora sì, chiaramente il missile, il famoso missile, può essere individuato dalle sue caratteristiche, no? Quindi le caratteristiche sono che un missile può essere un missile aria-aria, può essere all'infrarosso e quindi sarebbe andato sui motori, oppure un missile a guida radar che va sul quella che si chiama baricentro dell'ecoriflessa, no? Quindi sui motori va sul baricentro dell'impronta infrarossa, con un errore più o meno di 1 metro, su invece un missile a guida radar finisce in tutt'altra parte e va sul baricentro dell'ecoriflessa. E nel nostro caso il missile colpisce il baricentro dell'ecoriflessa, infatti sta a 20 metri avanti rispetto ai motori, e quindi tutti anche la prima commissione Blasi dice che Messi la guiderà, da su quello non ci sono dubbi. Poi gli effetti del missile sul velivolo che lo lasciano praticamente intatto nella struttura, anche se lo abbattono, no? Perché distruggono elementi vitali, però l'aereo non si disintegra in volo e questo ci dice che non è un missile di quelli, diciamo, più grossi, quelli grandi da intercettazione, classe Sparrow, classe Apex, cioè missili con testate da 30 kg, 50 kg di esplosivo, no? Questi sono missili che, progettati per abbattere i bombardieri, devono appunto tirare di sotto un velivolo molto robusto, costruito per resistere. Il fatto che l'aereo DC-9, dopo essere stato colpito, quindi nel momento in cui si spegne il transponder, lo abbiamo ancora in vista del radar per 186 secondi, quindi più di 3 minuti, e in questi 3 minuti perde solo 1500 metri di quota, ci dice che il missile era quello della classe, si chiama in gergo da dogfight, cioè combattimento aereo fra caccia militari in pratica, no? Si tratta di una classe di missili che ha testata di circa 10 kg, più piccoli, più leggeri, più manovrieri, insomma sono quei missili concepiti appositamente per combattersi fra aerei da caccia. Allora, se noi andiamo a sommare queste due caratteristiche, guida radar e modesta carica bellica, diciamo appartenente alla classe inferiore, non è che ci stanno intermedi, cioè o quelli da 10 kg o quelli da 30 kg. Allora, se noi andiamo a sommare queste due caratteristiche, il missile al mondo ce n'è uno solo, che le assomma tutte e due, è quello che equipaggia i MiG-23 MF, cioè la versione export del MiG-23. In pratica l'Unione Sovietica all'epoca ai paesi alleati dava il MiG-23B, che ha un radar più potente e imbarca armi più potenti. Per i paesi amici e non alleati c'era questa versione, diciamo così, minorata, che utilizza il missile Adol all'infrarosso e il missile Adol a guida radar. Quindi dagli elementi tecnici il DC-9 è stato abbattuto da un missile che è in dotazione al MiG-23 MF, cioè quello che noi troviamo sulla Sila. Quale MiG della Sila, di cui si è detto che era precipitato perché il pilota aveva avuto l'infarto, in realtà porta i segni di scheggia. Pure lui porta i segni di scheggia di missile, in sostanza stavolta di un missile Sparrow, quindi occidentale. E il quadro sembra chiudersi in una sorta di duello, diciamo, se volete duello, oppure insomma un evento dove per qualche motivo il missile lanciato dal MiG-23 va a finire addosso al DC-9. E successivamente lo stesso MiG-23 viene abbattuto sulla Sila e se ne va dentro un burone da cui sarà recuperato 20 giorni dopo. Ovviamente sono stati organizzati depistaggi in tutti i sensi, no? Basti pensare che il relitto del MiG recuperato in Sila viene portato in un'azienda che produce esplosivi qui vicino a Roma e gli viene fatta esplodere in mezzo ai rottami una testa di guerra di missile Sparrow, e questo per fare, diciamo così, un esperimento, no? Che serve semplicemente a dire: noi fuori delle schegge che voi trovate sul relitto del MiG l'abbiamo fatti noi a Colleferro facendo esplodere una testa di guerra perché dovevamo controllare la resistenza dei metalli sovietici alle teste di guerra dei missili occidentali. Insomma, queste sono stupidaggini, ormai si può anche chiamarle con il loro nome, no? Sono cose che sono servite a imbrogliare tutta l'inchiesta. In realtà noi abbiamo l'aereo civile che risulta colpito da un missile che viene dal MiG-23 MF, poi abbiamo il MiG-23 MF sulla Sila che risulta colpito da un missile occidentale. Questo è quello che si può dedurre esaminando i relitti sia del MiG-23 sia del DC-9. Poi c'è sta tutta la parte radar che non fa altro che confermare questo scenario, diciamo, apocalittico, no? In cui sono coinvolte queste tre nazioni, che sarebbero poi infine la Francia, gli Stati Uniti e la Libia. Allora, parliamo del coinvolgimento di sostanzialmente tre paesi, Francia, Libia e Stati Uniti, per come lo si evince, lo si dimostra dalla lettura dei nastri radar. In particolare del nastro della stazione radar militare di Marsala. Cominciamo con la Francia, il coinvolgimento francese di cui molti hanno parlato, addirittura anche l'ex Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica Cossiga, ha parlato di coinvolgimento francese, anche in questi giorni si è riparlato di coinvolgimento francese. C'è un dato oggettivo che sta sul nastro radar di Marsala. Da colloqui registrati fra radaristi italiani e francesi, tutti i colloqui di stazioni radar vengono registrati, si evince di un volo Ajaccio Tripoli che parte nel pomeriggio poco prima del disastro di Ustica. Questo volo Ajaccio Tripoli ce l'abbiamo sul radar come il volo di un'aeroambulanza di proprietà dello Stato libico, un velivolo Beechcraft 200, che scende, noi ce l'abbiamo su radar praticamente quando sta sulla Sardegna e poi scende verso la Libia. Bene, il Beechcraft 200, quindi la famosa aeroambulanza, vola a 270 nodi, massimo 290, mentre su radar ce l'abbiamo a 500 nodi, quindi sta volando con piano di volo falso. Ha presentato il piano di volo come aeroambulanza 5ADDY, si tratta di un altro velivolo. Allora, su questa traccia radar sotto la Sardegna succede una cosa strana, un'anomalia nei ritorni radar, quella che si riconosce come un'azione di guerra elettronica in sostanza, e l'avvio di un'operazione di intercettazione nei confronti di questa farsa aeroambulanza. Il codice da 56 che la identifica come aereo libico passa a 76, quindi assegnato all'intercettore pilotato, viene costruita la falsa traccia J00 per vettoramento, quindi in sostanza stiamo mandandogli contro due una coppia di F-104. Poi non succede niente perché sto fenomeno anomalo non si ripete. Allora, tutto questo succede 38 minuti prima del disastro di Ustica. Il magistrato interroga la Francia per sapere di questo volo a Ajaccio Tripoli e la Francia dice, risponde ufficialmente che questo volo non esiste, non è mai avvenuto. Il magistrato trova negli archivi la ricevuta del pagamento dei tassi di sorvolo di questo volo a Ajaccio Tripoli e quindi fa una seconda rogatoria internazionale e chiede alla Francia nuovamente di dirci, spiegarci, descrivere. La Francia stavolta non risponde, non ha mai risposto. Quindi il coinvolgimento della Francia, per come si tira fuori dai nastri radar, è: esiste un volo a Ajaccio Tripoli che ci paga i tassi di sorvolo sulla Sardegna, che vola con piano di volo falso, di un aereo che fa i 270 nodi mentre io su radar ce l'ho a 500, su cui si fa un'azione di intercettazione perché compie un'azione tipica da guerra elettronica, io ti interrogo, tu la prima volta mi dici una bugia, la seconda volta non rispondi, va bene? Per quanto riguarda i nastri radar, il coinvolgimento della Francia è questo, ci deve ancora rispondere. Adesso parliamo della Libia. La Libia è coinvolta, per quello che abbiamo detto prima, relativamente al missile, al danni sull'elitto, per il MiG-23 che ritroviamo sulla Sila, per una informativa che parte dal centro sismi di Verona verso la direzione del sismi di Roma, in cui prima ancora della strage si parla di una missione di un MIG nel corridoio del Tirreno, e quindi esattamente dove poi succede il disastro. Questa informativa verrà chiusa in cassaforte dal direttore del SISMI, il generale Santovito, e verrà ritrovata anni dopo la sua morte, quando il magistrato andrà a fare una perquisizione a Forte Braschi. E quindi abbiamo l'altro attore, no? Il secondo attore, che è la Libia. Nonostante che Gheddafi, con tutti i proclami, abbia detto autorevolmente, avallato da soggetti italiani che lo volevano abbattere, bla bla bla, sono tutte chiacchiere, nessuno lo voleva abbattere, lui stava a dormire, il famoso volo che vira su Malta e che salva Gheddafi dal proditorio attacco degli americani, in realtà era un volo civile che parte da Brazzaville in Congo e va a Budapest, quindi Gheddafi non c'entra niente, questo l'ha accertato il magistrato fin dal 92-93. Poi abbiamo il terzo soggetto coinvolto, gli Stati Uniti, che è coinvolto per un motivo importantissimo, e cioè gli Stati Uniti hanno dichiarato ufficialmente tramite la loro ambasciata che loro di Ustica non hanno mai saputo niente. Sono stati avvertiti che era precipitato un aereo civile nel corso della notte da personale della Marina Militare, ma che loro non c'erano aerei in volo, non c'erano, insomma, niente di niente. In realtà, se andiamo a guardare in altri dati di Marsala, scopriamo che 3 ore e mezza dopo il disastro, dalla base NATO di Torre John in Spagna, dove ha sede il 401° Tactical Fly Wing dell'USAF, mandano una traccia simulata davanti alla Sardegna, con codice 45 che allerta tutto il sistema di sorveglianza radar italiano, che replica l'azione di guerra elettronica fatta da quello che probabilmente o quasi sicuramente è l'autore dell'abbattimento. Quindi gli Stati Uniti, leggendo i nastri radar, sono coinvolti in questo modo. Non è vero che loro non sapevano niente, loro 3 ore e mezza dopo il disastro ci mandano una traccia che in pratica ci spiega quello che è successo, che replica l'azione fatta dall'aggressore in tutto e per tutto. E quindi anche loro, diciamo, con la Francia hanno questo atteggiamento omissivo, no? Dice: io non so niente, non è vero, tu sapevi tutto. Addirittura subito dopo il disastro viene chiamato da casa, aveva già staccato, l'ufficiale responsabile, l'ufficiale esperto in guerra elettronica, che viene a vedere subito i nastri, e quindi è chiaro che gli episodi sono relativi a sistemi da guerra elettronica con i quali l'aggressore è entrato nello spazio aereo italiano, si è mascherato all'identificazione e chissà per quale motivo ha fatto quello che ha fatto. Quindi abbiamo queste 3 nazioni, questi 3 soggetti. La Francia, che ci racconta balle e poi non ci risponde. La Libia, che racconta balle, loro raccontano solo balle, cioè voi dovete pensare che la Libia non ha risposto a 6 rogatorie internazionali fatte dal magistrato. Inoltre abbiamo gli Stati Uniti, che ufficialmente ci dicono: noi non abbiamo mai saputo niente, non ci siamo mai interessati alla cosa. In realtà sui nastri radar ci abbiamo che loro si sono interessati e che 3 ore e mezza dopo hanno compiuto questa azione, che è ancora tutta da spiegare, no? Perché è un'azione tale da mettere in allerta tutto il sistema difensivo italiano, perché va in automatico sui console dei responsabili della difesa aerea. Quindi questo è i riferimenti al coinvolgimento di questi soggetti che si possono tirare fuori dai nastri radar.
Una cosa che volevo chiedere era invece, visto che c'è stata anche un'inchiesta, penso un filone del processo o un altro processo, non ricordo, il ruolo dei militari e in particolare dell'aeronautica italiana in questa vicenda. Ecco, anche in questo caso c'è stato un ruolo di depistaggio, qual è, insomma, l'impressione che ti sei fatto su quel filone, insomma, dell'inchiesta su Ustica?
Allora, l'impressione è che ci sia ovviamente un atteggiamento offensivo, no? Rispetto al presupposto che si innescherà dal terrore dopo il disastro, viene praticamente spiegato tutto, no? O comunque da punto a quella della conoscenza, all'ipotesi. Oltretutto, quando parlo di guerra elettronica, di operazione di guerra elettronica, con la quale l'aggressore si è coperto, bisogna anche segnalare, ad esempio, che l'addetto dell'ufficiale che era esperto di elettronica, che in quel momento si trova già a casa staccando, viene immediatamente richiamato in servizio, è lui quello che per primo esamina il nastro radar di quello che è accaduto. Quindi io parto dal presupposto che ai vertici dell'aeronautica questa cosa si sapesse bene per filo e per segno. Però bisogna notare una cosa: il magistrato, prima, a un certo punto, stante dal presidente del Consiglio, se fosse ampio, cioè e gli chiede: esiste un segreto di Stato su Ustica? E dall'atteggiamento omissivo dei militari in servizio nei miei confronti, nei confronti dell'inchiesta, gli devo formalmente chiedere se questi abbiano l'atteggiamento omissivo perché rispettano un segreto militare, un segreto di Stato imposto sulla vicenda, oppure se sia il tentativo, diciamo, di coprire magagne interne, insomma, responsabilità interna all'aeronautica. Sono passati 20 anni e nessun Presidente del Consiglio mi ha risposto a questa domanda. Ne consegue che il segreto di Stato su Ustica c'è, perché se non ci fosse bastava rispondere che non c'era ufficialmente. Quindi il magistrato va ufficialmente e formalmente a chiedere, secondo come prescrive la legge, c'è o non c'è questo segreto? Allora se non c'è tu mi rispondi che non c'è. Se c'è te devi star zitto, perché se no che segreto è? Quindi questo è l'elemento fondamentale che riguarda l'atteggiamento dell'Aurania militare italiana. Del resto, tutto il processo nei confronti dei militari, quello che finisce nel 2003, è fatto nell'ipotesi che loro abbiano impedito alle autorità politiche di conoscere la verità. Ma si basa su una lettera scritta il 22 o 23 dicembre dell'80, in cui si comunica al Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Arnaldo Forlani della Democrazia Cristiana, che l'ipotesi più attendibile è quella di una bomba a bordo, ma si rimanda alle conclusioni della commissione d'inchiesta nominata dal Ministero dei Trasporti. Per cui, insomma, non è che su questa lettera si poteva ottenere la condanna di qualcuno, no? È chiaro, anche perché se tu fai un processo dove vuoi condannare delle persone perché ti hanno impedito di scoprire la verità, tu in primis dovresti sapere qual è la verità, perché come fai concettualmente a condannare uno che ti ha impedito di conoscere la verità se tu sta verità non la conosci? Qualsiasi cosa quello ti abbia detto può essere vero o può essere falso. Insomma, ci stanno questi elementi. C'è il segreto di Stato su Ustica? Sì, perché nessun Presidente del Consiglio ha mai risposto alla domanda del magistrato. Poi troviamo un segreto militare, segreto di Stato esplicitato nella trasmissione di documenti che il magistrato ha richiesto, e si trattava di informazioni relative a triangolazioni sulla vendita degli armamenti all'estero, dove il Presidente del Consiglio dell'epoca, Romano Prodi, risponde nel 1999, credo, che il SISMI e il SISDE hanno ritenuto di opporre il segreto militare e il segreto di Stato relativamente all'attività di una società che si chiama Tirrena, che faceva triangolazioni per vendite d'armi nel Medio Oriente, e quindi su questo, per il mantenimento dei buoni rapporti internazionali, praticamente si oppone sia al segreto militare sia al segreto di Stato. Quindi, al di là di tutte le chiacchiere che sono state fatte, i segreti ufficiali su Ustica ci stanno e come? Per questi due motivi. Ce l'abbiamo davanti agli occhi, no? Chiaramente nel contesto del 1980 l'opposizione di segreti su eventi così drammatici possono essere, non dico giustificati, ma comprensibili, no? Valutazioni politiche che in realtà noi da cittadini vogliamo sapere quello che è successo, perché non siamo un popolo di bambini, e quindi se qualcuno è venuto in casa nostra a farci la guerra, noi magari dopo 30 anni di distanza, a 30 anni di distanza, dovremmo poterlo sapere per filo e per segno.
Certo.
Prego.
Certo. Ma in questo lavoro fatto come consulente tecnico di TAV, abbiamo parlato, no, di tutto un quadro di depistaggi, eccetera, anche piuttosto inquietante. Ci sono state pressioni avute da lei durante
questo lavoro? Sì, ma quelle sono stupidaggini, qualche telefonata vagamente minacciosa, queste cose qua, qualche macchina ammaccata, ma non solo, cioè a me le macchine non mi hanno mai rotta per fortuna, però visto che succedeva a quelli che avevo intorno, no, qualche giornalista, tutti episodi però a cui non si dava peso, nel senso che se tu stai lavorando su una vicenda del genere, non è che poi ti fa impressionare perché uno con 100 lire di telefonata ti diceva parolacce, insomma, questo è il concetto, no? Quindi secondo me erano tutte buffonate che non venivano da soggetti, diciamo, istituzionali, ma erano tutte cose ripicche, gelosie all'interno dell'inchiesta, buffonate del genere. Non vale la pena di discuterne più di tanto.
Certo, e invece il ruolo della magistratura, insomma, alla fine di tutto questo iter, un ruolo che si può giudicare come positivo, cioè c'è stata un'indipendenza effettiva rispetto alle pressioni e quanto, insomma.
Ma secondo me la magistratura ha dovuto tener conto dell'aspetto politico e dell'aspetto di politica internazionale, nel senso che non è che era facile, no? Cioè nessuno, anche il magistrato, avrebbe potuto indicare a quell'epoca con nome e cognome il missile, con nome e cognome il colpevole, fare ipotesi o avallare ipotesi, diciamo, tecnicamente probatorie su questo o su quello. Purtroppo quello che si chiama in gergo il mantenimento dei buoni rapporti internazionali esiste, cioè figuriamoci se noi fin dalla prima inchiesta giudiziaria depositata nell'87 andavamo a dire beh vabbè, ma qui guida radar, modesta carica bellica, il missile è quello libico, cioè abbiamo il MIG sulla fila, vabbè, immaginate voi che cosa sarebbe successo a livello internazionale, cioè noi a Libia abbiamo sempre avuto interessi giganteschi, fornitori di energia, commesse miliardarie. Avete visto quello che è successo sotto il governo Berlusconi quando Gheddafi è venuto addirittura a partecipare alla parata a Piazza di Siena col carosello di carabinieri, si è portato la tenda con tutte le amazzoni, quell'altra buffonata, no?
Sì.
Quindi tutta questa recita imbecille, quando dopo pochi mesi abbiamo mandato ritornato a bombardarlo, perché? Perché era cambiata la politica, allora avevamo deciso che noi no, perché è andato contro i nostri interessi, no? Però noi dopo pochi mesi aver firmato un accordo a bracci, baci, pacche sulle spalle, amazzoni, cavallerizzi, addirittura mi sembra che a Piazza Siena hanno fatto venire i cavalieri berberi, dopo pochi mesi lo spianiamo con i caccia più moderni, con i bombardieri più moderni di cui dispone la NATO. Insomma, questo vi dà l'idea di quello che possa essere la realpolitik, no? Cioè dove gli stati si muovono in base a valutazioni che per cittadino normale sono poco comprensibili, nel senso sono poco conoscibili, comprensibili anche quello si capisce. Quindi io credo che nell'inchiesta su Ustica sia entrato esattamente quello che lei ha detto, cioè la ragione di Stato, no? In qualche modo, che non ha bloccato del tutto l'inchiesta, anzi l'inchiesta è andata avanti, ha accertato tantissime cose, se no adesso non staremo qui nemmeno a parlarne, però probabilmente sotto il profilo del identifichiamo chi c'è stata un po' di prudenza, che è del tutto comprensibile secondo me.
Prego. Certo, no, direi che più o meno insomma abbiamo trattato insomma alcune delle cose che delle quali volevamo parlare oggi, però ecco un'ultima cosa, insomma alla fine di tutta questa lunghissima vicenda, che tipo di bilancio sia personale che generale insomma vuole fare adesso insomma che la vicenda sembra insomma definitivamente conclusa, perché la Cassazione insomma almeno tecnicamente la conclude, ecco insomma.
Beh, guardi, allora, il bilancio generale è che ormai è un pezzo di storia, sono passati 33 anni, non esistono più i protagonisti politici che governavano all'epoca, non a livello nazionale né a livello internazionale e così via, quindi io direi che se ancora ci sono segreti, se ancora ci sono notizie riservate, se ancora sarebbe bene, infine, che i famosi cassetti si aprissero, no? E che rispondessero, tanto ormai vista sotto il profilo storico la vicenda di Ustica rimarrà chissà per quanti anni all'attenzione dell'opinione pubblica, ogni volta che ci sarà un evento, una ricorrenza se ne riparlerà, quindi non cadrà mai nell'oblio, se ne è scritto troppo. Dal punto di vista personale è stata una esperienza veramente notevole, perché in pratica fra Repubblica e la funzione di consulente tecnico ci ho dedicato 10 anni, in cui sono diventato esperto, no? Uno è costretto a imparare tutto quello che è la tematica, i radar, i missili, tant'è vero che poi successivamente ho avuto altri incarichi, in un caso addirittura da una procura, sempre per una questione appunto di radar e dei missili, e quindi ho maturato una professionalità che mi è rimasta. Rimane l'amaro di aver partecipato a una inchiesta dove lo scontro fra i vari soggetti tecnici, io e gli altri periti, è stato veramente all'arma bianca, oltre illecito, cioè siamo andati su posizioni che insomma troppo dure, no? Che non contemplavano più nemmeno l'educazione, se vuole, e che questo poi alla fine si sia risolto con il fatto che, ecco, per avere una sentenza che ci parla di missile abbiamo dovuto aspettare altri 18 anni, perché dal 1995 al 2013 ci stanno altri 18 anni, non un giorno, hai capito? Praticamente la conclusione del missile si poteva fare già nel 95 o nel 99, insomma questo è, per cui andiamo per ere geologiche, cioè quando mi farete la prossima intervista, perché magari qualcuno dirà il tipo di missile era questo, io c'avrò 90 anni o starò in paradiso, quindi capisce qual è anche la tecnica, no, dilatoria, stiamo parlando con giovani che all'epoca non erano neanche nati, capito? Questo è un po', questo è il bilancio finale, insomma, di tutta la vicenda.
Bene, allora noi ringraziamo Luigi Di Stefano per questa chiacchierata. Naturalmente insomma ci risentiremo magari prossimamente per parlare di altro, magari insomma ci sarà da tornare forse in futuro anche sulla questione indiana, insomma, che sembra che non si sia ancora sbloccata, ma
sì, per ora... sì, a questione indiana c'è bisogno tornarci, perché lì appunto è successo che mi sono impegnato su questa questione dell'India, dei Marò, no? E quindi ovviamente sotto il profilo tecnico, perché è quello che è il mio mestiere, è successa l'ira di Dio, cioè ho fatto un convegno praticamente a Palazzo Valdina, in una struttura della Camera dei Deputati, è uscita fuori un'interrogazione urgente firmata da 6 onorevoli. Poi c'è stato la questione lì di Winger, il Fatto Quotidiano, il falso ingegnere di Casa Pound, cioè sono tutte scemenze, però indicano che la questione è seria e che va tenuta all'attenzione dell'opinione pubblica, perché non ci sono elementi per condannare quei due militari italiani, non c'è nessuna prova, nessun indizio resiste alla minima verifica tecnica. E quello che conta anche adesso è il fatto che c'è una evidente nullità di tutte le indagini fatte dagli indiani, perché sono state omissive, perché non hanno voluto ammettere i consulenti tecnici mandati dal governo italiano a partecipare alle stesse. In qualsiasi tribunale, di qualsiasi parte del mondo, questo atteggiamento comporta la nullità di tutta l'istruttoria, diciamo, di tutto quello che tu hai costruito per dimostrare la colpevolezza delle due persone. Quindi, al di là degli elementi tecnici, c'è pure un fatto giuridico, no? È chiaro che tu non te puoi fare l'indagine per conto tuo escludendo i miei consulenti, scrivi quello che te pare, è chiaro che formi una prova di colpevolezza che ti sei totalmente inventata, insomma. Quindi le indagini sono omissive, sono stati fatti atti irripetibili, proibitissimo, non si possono fare atti irripetibili senza la presenza dei consulenti della difesa, e quindi l'indagine è quella che è. Quindi quando torneremo sull'argomento Varo sarà una cosa molto interessante.
Bene, grazie mille, quindi per adesso buona giornata.
Grazie e saluti a tutti voi.